Partiamo in un momento incredibile,
sì,
cioè
c'è sta The Whale.
Baratta ha appena visto che c'è sta The Whale e quindi lo stiamo prenotando, da prenotare.
Ora.
Tu sei pure verde, no? C'è Costanza, c'è Francesco Zanatta, Dario, Davide. Mentre loro prenotano The Whale, c'era solo l'ultimo, quindi adesso cominceranno a picchiarsi. E partiamo con il secondo, la seconda registrazione da Venezia del Salotto Monogatari. Baratta ha fatto un'esultazione, un'esultanza splendida. E allora qua ci abbiamo chi ha visto il Righet, giusto? Voi due, perfetto. Allora diciamo due parole sul Righet Exodus, che è la terza stagione di von Trier, perché io mi ritrovo un po' meno entusiasta di tutti voi, che a me, cioè nel senso, quindi vorrei sentire un po' più voi, e quindi io mi limiterò a dare la mia provocazione antipatica, come farebbe anche von Trier forse provocare, no? Secondo
momento
me
momento 2 è già Marco, l'ego di Marco è già esploso.
Sì,
da,
sì,
io fuori dalla puntata.
È proprio appena detto che mi sento Lars, mi sento Lars, sono io. Secondo me è un po' una cosa per fan, come cinema di Lars da dopo Nymphomania, quindi in realtà soltanto La casa di Jack e Righet Exodus.
No, aspetta, intendi fan di Lars o fan di Righet?
No, fan di Lars nel di senso, nel
no,
senso più pop
molta
del
gente,
termine.
Ho parlato molta gente in sala, non ha visto Righet, è piaciuto un sacco, quindi non è più fan di Lars.
Fan di Lars.
Sono d'accordo.
E questa cosa, diciamo, ci si convive bene?
È bella questa cosa, il finale sì. È esplicativo.
Sì, esatto,
non so,
esatto.
Possiamo fare spoiler.
Sì, sono sì. Obbligatori. Gli
obbligatori, comunque.
Sì, lui, sì, no, così, così.
Viva Cinefax.
Lui praticamente fa Satana a un certo punto. Arriva
con
il bigotto. Sì,
quindi è chiaro che quello
che
dice lui
è
vero.
Cioè, tutto costruito.
Tutto costruito per la sua entrata in scena, di fatto.
No, allora, è divertentissimo, è pieno di idee. A me dispiace che lui non... Cioè, 20 anni di TV non sono esistita fra l'ultimo Righet e questo Righet. Non c'è successo niente.
Non sono d'accordo.
C'è un attacco... dimmi questa cosa, perché
secondo
per me solo l'attacco è
me
moderno.
L'ha visto.
Sì, ci sono delle cose...
Diciamo, il tizio... quello cattivo, diciamo, quello antico si risveglia, sì. È un po' che McCann,
però se avesse visto Twin Peaks 3 negli anni 90 avrebbe fatto la stessa cosa negli anni 90, cioè il mio problema non è tanto quello che ha visto in mezzo quanto il modo in cui lo sta facendo e quello che non ha visto, quello il modo in cui lo fa, perché
quindi,
come gestione del ritmo, come scrittura
televisivo.
No, l'ho trovato televisivo come poteva essere negli anni 90, in realtà è un, in parte positivo perché ci dice se facessimo una cosa oggi
si è poco vicino alla televisione contemporanea, questo vi dico.
Ma non è per forza un difetto, perché ci dice se facessimo oggi negli anni 90, cioè oggi una cosa che chiunque avrebbe, cioè lui avrebbe fatto negli anni 90, sarebbe comunque di rottura rispetto a modi in cui vediamo la televisione. E a me sta bene, però ho la sensazione che, nel senso, uno che con Nymphomaniac ha deciso che farà teoria e basta, diciamo, in qualche modo nel modo in cui fa cinema. Perché, no, teoria e basta, comunque dà quell'impronta molto schematica e separata. Poi fa questo, che è evidentemente un divertissement che esce un pochino da questo
però
schema.
Però secondo
perché...
me ha una maturità nella scrittura dei personaggi, delle battute, anche secondo me le suggestioni visive che non c'era in quella lì, soprattutto la prima stagione, la seconda ancora.
Lo sai cosa... Io sono
anche
d'accordo con...
il digitale molto interessante.
Io sono d'accordo con Giambiro Raganelli su una cosa che ha detto su Exodus ieri sera, e cioè sul fatto che è un peccato che si è perso il Covid in questa serie. Perché parliamo di ambiente ospedalerio, parliamo di figura del medico, parliamo di figura... Ed è un peccato che in realtà di tutta quella anche acidità nei confronti di certe istituzioni, in qualche modo dagli anni 90, qui è diventato assolutamente puramente stilizzato, puramente maniera. Che fa bene, ma devi stare al gioco. Quindi io mi chiedo se questa cosa sia, come dire, una roba che non...
Per me, diciamo, al di là della questione poi meramente...
Non rende solo un fetish.
È una chiusura... Che nella serie, nell'economia della serie era necessaria, perché la serie non aveva una fine, neanche
chiaro.
La si poteva vedere come sul finale di Evangelion, che comunque ha un suo finale a suo modo, fino a The End of Evangelion, questo proprio non finiva. Quindi di fatto, che secondo me è una chiusura che comunque secondo me è necessaria, mettiamola così, nell'economia della serie tutta. Poi il singolo prodotto in sé, che sia forse poco contemporaneo sotto questi punti di vista che avete tirato fuori voi, anche la questione del Covid, forse è vero, è un po' fuori dal tempo effettivamente. Infatti c'è quel giochino meta che fa, che è un po' confonde pure un po' tutto, perché appunto fa capire che i personaggi hanno recitato una serie che quella
c'è una
noi,
c'è la realtà di Exodus e la realtà delle prime due
quindi, che non ha senso
però no, ma è
cioè,
diciamo
è figo il lei che piglia il DVD.
Io non capisco bene in che senso sia maturo a scrivere i personaggi, visto che è volutamente incoerente come sempre. C'è Fabrizio Ciavoni che sta abbracciando Costanza, va bene, e quindi come dire, io
ma per me è maturo perché secondo me in quante sono 4-5 puntate riesce a avviarti e concluderti un arco, diciamo, di personaggi completamente nuovi. Cioè il nuovo Elmer è un altro personaggio, eredita un po' quello che è la figura di Elmer, ma è un nuovo personaggio. La tizia, la morte, che poi pure non ha un nuovo, cioè sono tanti nuovi personaggi, e secondo me riesce a fare un arco di trasformazione che è molto interessante. Cioè io è come se avessi seguito una serie TV in 5 ore, che sono poche per una serie TV di fatto, quindi secondo me c'è una maturità. Cioè io in quelle stagioni lì erano molto caratterizzati, ma non so se arrivavano a questo livello, c'erano anche
perché secondo me gli interessavano altre cose, mentre qui è molto, è talmente anierato, ma in senso buono, ok, non mi piace usare questo aggettivo, però è talmente fetish aver fatto sta serie, talmente per il bene di se stessa e di chi gli piace von Trier, che può concentrarsi su questi dettagli che non sono caratterizzazioni psicologiche, ok? Non è la scrittura di una serie che ti vuole fare delle psicologie. Sono queste macchiette super definite.
Però secondo me è più profondità di quelle là.
Ma in cosa?
Funzione. Secondo me il personaggio di Elmer lì non. Quello Elmer 2 che è Elmerz, com'è che lo chiama? Elmerz. Cioè ha una profondità che secondo me lì nessun personaggio aveva. Forse un po' la madre
psicologica.
Secondo me sì. Secondo me riesce a scavare. Cioè sono delle figure, ma che secondo me riesce a dargli una connotazione molto più a 360 gradi. Cioè sono personaggi che ho trovato più personaggi, meno caratteri rispetto a quelli. Forse paradossalmente quelli erano anche più caratterizzati. Però questi non hanno una profondità, ecco, su questo secondo me è più contemporaneo. Cioè i personaggi hanno una tridimensionalità che quelli lì secondo me avevano meno. Poi nel bene e nel male, cioè lì magari ti facciano divertire di più, qua meno, però qua paradossalmente, banalmente, come si dice, ti fanno empatizzare di più. Cioè nel senso, li senti più come personaggi.
Ma guarda, in realtà per esempio nella seconda stagione, e chiudiamo perché dobbiamo muoverci, è la storia della dottoressa con fratellino, è classico von Trier. Ma qui il modo in cui ti vuole far commuovere per quella cosa è molto più pacchiano di della seconda stagione. Guarda che nella seconda stagione ci sono dei momenti che cioè di melodramma von trieriano importante, mentre nella terza qua
è sul fratellino, e qui secondo me continua quel percorso lì.
Qua cioè, è il momento più commovente, è la parodia di C'era una volta in America nella fumeria doppio, però
quella è bellissima.
anche Solaris,
anche Solaris il settimo sigillo, cioè. Allora passerei io devo chiedere a Francesco Zanatta una cosa.
Tu lo dici
e poi noi
ce ne andiamo,
e poi noi diciamo la nostra con grande pace. Perché è bello Bardo? Cioè è un film Bardo innanzitutto.
Guarda che
il film di Wilde.
Bardo potrebbe essere
al massimo esci come un martire, tranquillo.
Potrebbe essere meno un film di quello che è Wilde. Però non lo so, devo ancora digerirlo. Cioè,
ok.
Mi è rimasto ancora nello stomaco, devo dire.
Non insistiamo.
Ha rotto anche me, come a tutti quanti, giustamente. Però
rotto nel senso di sei rotto le palle. Vabbè, è obiettivamente troppo lungo. Perché in realtà noi invece siamo gli hater, giusto? Noi abbiamo visto da più tempo, quindi forse Bardo,
riparlare di cose belle.
Bardo se gli tagli i dialoghi e prendi solo le scene comiche, sembra una nuova stagione dei soliti idioti.
Allora Bardo, il punto di Bardo è che allora siamo d'accordo, cioè, io ho detto qualcuno indignato dai paralleli con 8 e mezzo, però Gnarito penso sarebbe molto contento se uno dice riconosco 8 e mezzo nel tuo film. Il punto è che cosa fa lui di 8 e mezzo? Cioè il punto è un po' quello, cioè non lo risolve, non ha capito 8 e mezzo,
fa 4 e un quarto. Io mentre lo vedevo
dicevo, ma non è possibile che ci sta più a per culo.
Hai dormito un pochettino, cioè,
vabbè, sì, no, nel senso, può prenderci per il culo e magari che è tutto, che lui si prende il culo da solo, però secondo me non è il film giusto, cioè non credo che lui per tre ore ti abbia detto ma io poi è un'autocritica le cose, perché secondo me
chi se la sta tirando?
Perché secondo me quella messa in scena
è un'autocritica,
però non si autopercula bene, ho capito.
Cosa? No,
cioè, io non l'ho visto, però ho capito che non si autopercula bene.
No, è molto ipocrita nel modo in cui si percula, perché fa dire lui, siccome anticipa le accuse al film che sono ovvie, lo fa dire a un giornalista, personaggio negativissimo e sgradevole, e gli fa dire tutto quello che noi stiamo dicendo del film, diciamo, pensando di paracularsi così e difendersi dal... Però è una, cioè, il fatto di farsi, di fare il paraculo con il giornalista che anticipa, sì, le critiche che ognuno fa a Bardo giustamente ora, sì, è una paraculata di ennesima potenza, perché...
Sì, è una parte di Birdman che ritorna. E giustamente, come diceva qui presente Davide, sono praticamente Frusciante e Victor Laszlo che si parlano. Cioè, hai ragione, Davide, è perfettamente, certo, ma è benissimo.
Sono nomi.
Sono loro.
Possono fare nomi.
Qua stiamo facendo
sempre Godzillian.
No,
e quindi non lo so, mo, a me sembra semplicemente molto brutto, e ma proprio come idee, cioè proprio come Mother, che so che a voi piace, e rispetto a tante le robe immonde che ha fatto Aronofsky, schifo, secondo me, è pur essendo orribile, però è interessante, cioè si vede che c'è un intento di qualcosa, di fare qualcosa di...
Diciamo che si sta un po' convertendo su Aronofsky ieri sera.
No. Vabbè, ne parleremo nei prossimi giorni, perché...
Io lo so, perché sai che si sta preparando un ciccione.
È su via
Brandon Fraser in
ieri alle 2 di notte, mi fa
mi sembra una cosa semplicemente molto brutta, più che altro
a me sembra terribilmente pasticciato, sì, negli discorsi che fa sull'etica dell'intellettuale.
Una banalità
terribilmente pasticciato, cioè lui rispetto ai discorsi del Messico, del colonialismo, è sul fatto che lui si senta in colpa perché lavora negli Stati Uniti e fa exploitation del Messico. Ma lui poi si vuole parare il culo, perché destinare tutta l'ultima parte sui suoi drammi personali è un attimo gettare il fumo su quello che ha detto prima in maniera super generica, mettendo Cortés sopra la montagna di morti indios, che è una scelta veramente di cattivo gusto.
È il set di un film, basta, nel 2022, perché
io ho detto Tolotolo,
basta con metacino,
basta con metatuber, meta merda,
no, però merda che caga merda.
Anche tecnicamente non ho mai visto il piano sequenza così banalizzato.
Sì, anche
non ho mai così stuprato il piano sequenza.
Posso fare un...
E poi il bimbo, il bimbo morto tipo Nevermind sotto il mare.
Sì, che è il bimbo vetto Kinder.
Il bimbo vetto Kinder.
Come dicevano. Posso fare una cosa al volo, prendendo, visto che c'è spoileroni ovunque, ovviamente sotto, per prendere come si mette in gioco, mettendosi in mezzo, Von Trier e Bardo. Cioè Von Trier che appare alla fine sul cazzo di elicottero, vestito da Matt Dillon in Jack Bill, tra l'altro, quindi così dopo il deepfake di Bergman e The Dryer, così, e dall'altro ci sta quello che per tre ore dice sì, io però sono tormentato, perché poi oddio, però io sono americano, ma sono anche messicano, però come faccio un film per Netflix, povero, così fa vedere su Netflix, perché poi oddio, capito,
cioè, vedere ammazzato di Covid 1, cioè,
non so com'è, cioè per dire
i video comunque.
No, ci vuole un video.
No, mettici la
no, poi facciamo la foto. Poi facciamo la foto fab di Potar. Poi la facciamo.
Fai il deepfake mio sopra, tipo.
E allora, scusate, siccome siamo accanto al red carpet di Bones and All, parliamo un attimo di Bones and All.
Certo,
di Guadagnino. Perché io più ci penso, meno mi piace.
Eccolo, è arrivato.
Più ci penso, meno mi piace. Però
Guadagnino, voglio molto.
Francesco Zanatta ci abbandona e dobbiamo parlare di Wiseman, e questa cosa è gravissima. Allora facciamo prima Wiseman. Uncouple. Sono d'accordo con te che è un documentario. Uncouple
è un documentario.
Perché passa dal dramma di Lev e Sonia, da un dramma all'altro, e la vita privata di Lev e Sonia, come passerebbe da due comizi in City Hall, passando con le inquadrature di intermezzo stupende. Però, come diceva giustamente Dario, mancando un controcampo, che lui ama il controcampo campo nel documentario è il fatto che lei guardi in camera a volte e manchi questo controcampo, è attiva veramente un mondo particolare del modo in cui
ha il contenuto del testo della Sofia Tolstoia, che è quello di un dialogo con un assente, cioè con una persona che non vuole sentire e con cui c'è una crisi evidente, chiaramente era da entrambe le parti, però Wiseman fa una scelta di campo rappresentando solo lei, il suo dramma, le parole di Tolstoi, le uniche le pronuncia lei leggendo ricordando a memoria il diario del marito, però il contenuto è quello di un dialogo con un assente, quindi questa assenza del controcampo è chiaramente sensata da questo
punto di vista. E poi c'è un caso che non mi pare di aver visto da altri suoi film, che c'è un point of view,
c'è una soggettiva. C'è la soggettiva, ma cosa succede in quella soggettiva? Che lei guarda, c'è il paesaggio, un paesaggio, un altro paesaggio e poi è l'ultima, è la soggettiva di lei.
Esatto.
Quindi ha un modo di spostarsi nei luoghi topici wisemaniani, cioè ti concentri su un punto, poi ti sposti, fai la tua passeggiata, lei passeggia. Secondo me lei incarna il montaggio in Wiseman, passeggia da un posto all'altro, è un po' un film
sul suo
montaggio.
Ma anche perché quello che si vede, cioè la natura che si vede quando lei parla, si sposa anche con quello che dice.
Esatto.
Cioè,
si evoca lei lì la soggettiva.
E poi lei interagisce anche con la natura, lei che strappa i rametti, che si impiglia. Certo. Cioè è comunque anche un rivolgersi continuamente allo spazio. Perché lui ha voluto fare, ha detto, voglio fare un documentario su questo giardino. Bellissimo, però ci ha messo dentro un'attrice che
certo,
era un
monologo. Però è perfettamente coerente.
Poi il DOP è sempre John David a 40 anni, 50 anni e si vede.
Sì.
Anche ci sono dei momenti in cui ci sono dei micro zoom all'indietro che riassestano l'immagine, che non sarebbero necessari se fosse tipo messo in scena come si deve, certo, diciamo. Invece si vede che è girato come uno dei suoi documentari normali. Ed è quello che speravamo.
E rispetto a, certo, anche perché rispetto ai due precedenti di finzione, che erano tutti più o espressionistici con chiaroscuri,
era anche più dichiaratamente teatrale.
Certo, c'era Fitas Diary, era pieno di scenografie tutte pompose, eccetera.
Esatto.
Qui lui invece riprende un monologo come farebbe un documentario.
Esatto.
E quindi non si è mai visto, ragazzi. Quindi,
non è teatro.
Quindi
cazzo,
non è teatro
filmato.
È un film.
Non è neanche strobe perché non c'entra una beniamata.
So
però
c'entra a livello di
a lei ci credi.
C'è comunque una frontalità di quel tipo lì, però non è la stessa cosa.
Certo, cioè, è la stessa cosa.
Perché a lei ci puoi credere, mentre ai personaggi, alle figure di Strobe.
Ma c'è l'emozione anche, chiaramente le figure di Strobe
sono statuari.
Strobe sono declamazioni di comizi di gente che dice noi combattiamo il capitalismo. Nelle foreste.
Vabbè, allora ce l'hanno con loro.
Vabbè,
dissing
su Strobe che non c'entra niente.
Ma
c'entra
niente.
No, lasciamo perdere. Va bene, Zanatta, lo salutiamo. Ciao, Fra, grazie a te. E allora concludiamo con Bones and All.
Guadagnino.
Couplon, se vuoi dire qualcosa.
No, volevo dire che secondo me, forse l'ha pure detto Zanke, era d'accordo. Secondo me, proprio mi è piaciuto molto. Perché ho immaginato come se il controcampo di lei che parla fossero anche lo spettatore, ovviamente banalmente, ma anche tutto ciò che viene messo in scena,
sì,
oltre a lei,
gli alberi,
gli
animali,
tutto quanto, certo. Quindi è come se fosse un dialogo tra, ma più che un dialogo, fosse un botto e risposta non parlato da una sola parte tra le due, quindi
sì, è bello vedere
questa cosa, mi ha molto emozionato,
siccome ci sono a parte gli scherzi,
emozionato.
I monologhi e i comizi in Wiseman ci sono sempre, lui mette il controcampo di chi ascolta. Qui è come se ascoltassero i figli,
ma poi inizia
come
ma poi con il cielo, cioè gli ultimi 3-4 film inizio tutti col cielo così, quindi è proprio Monrovia che c'ha l'inizio, che c'ha la fine, l'inizio col cielo e c'ha la fine che con tutti così, poi è un po' residuolo ovviamente. Quindi è molto bello. Bones and All.
Bones and
All. Meno?
Bones and All mi piace meno perché secondo me uno che ha fatto due cose così grosse come Suspiria e We Are, non so, allora il film minore è legittimo, ok?
Però, quanti
sì, però secondo me
dopo l'altro, a parte VTA adesso.
Però non a parte VTA.
No, qui la cosa non è quella, la cosa è che lui da grande sperimentatore però con questo film rifà questa cosa delle love story in un mondo di mostri.
Sì.
Jarmusch, la Bigelow, no, eccetera, eccetera.
Ah,
quindi
sì,
rifà un po' quella linea lì.
E l'obiettivo è fare un melodramma di amor fu.
Sono tre film, tutti e tre, uno più diverso dall'altro.
Non sono da quale.
La
linearità c'è.
Il corpo,
ma che nel dark.
Tutte cose linear dark pure. Il desiderio, il corpo, bello, chiaro. Il punto qual è?
Infatti non è brutto, assolutamente.
Non è brutto.
Solo che non è il Guadagnino sperimentale.
Il problema è che vuole essere un melodramma. melodramma, perché lo è, un melodramma teen tra loro due. È un amore complesso, difficile, vissuto nella totale inadeguatezza rispetto al mondo, che si conclude con questo momento super di amore folle, di amare, mangiare, senza entrare in dettagli. Però la sensazione è che veramente a lui non gli ha fatto un cazzo tutto sommato di sto sangue. A lui interessa dei suoi ragazzi e dei corpi. E questo sangue, quando compare sto sangue in questo film,
i suoi corpi sono sempre corpi quasi diciamo privi di contenuto, cioè sono plastici. Quindi secondo me anche qua,
quindi
ha
corpo
senso
morto, cadavere. No, ma infatti
il corpo si abbia poco sangue. Se ci pensi, Calm Your Name sono paragonati ai bronzi di Riace, delle statue perfette, quasi metafisiche nella sua idea proprio di corpo. Quindi che il corpo qui diciamo cannibalizzato sia un corpo, appunto, come dici tu, che non butta sangue, il sangue lo vedi solo dopo, cioè dopo che hanno
direi,
mangiato,
infatti,
lo
che
vedi
questa
sopra di loro.
Bravo,
appunto,
no, questa cosa
sulla,
del corpo
sulla superficie lo vedi,
ha una specie di climax, cioè nel senso che la parte corporea più forte è proprio verso la fine. Cioè tu vedi il sangue fino a un certo
vedi
punto
più
poi
sangue
c'è
su loro,
sì,
su
però alla fine c'è invece lei che con la mano strappa,
esatto,
gli organi all'assassino, loro, lei che deve mangiare lui perché si amano, eccetera eccetera. Cioè c'è un climax su questa cosa del corpo che è
l'elemento interessante, che ha senso anche nella poetica di Guadagnino.
Sì,
cioè,
no, è vero,
ci pensi, i corpi di Guadagnino sempre sono quasi sempre di superficie.
Non è, sì, vero,
che
problema,
è una delle critiche che gli fanno, cioè spesso
il problema
dicono,
è che
una
dialettica sempre secondo me molto più complessa e stratificata di come in questo film, che invece secondo me vuole, cioè si avvicina e vuole identificare con i personaggi in maniera molto più diretta e ovvia,
perché la metafora è chiara. Se tu ci metti il cannibalismo è molto chiaro come metafora quello che vuoi dire sul corpo, su, e quindi chiaramente si perde questo elemento. Però sono d'accordo,
cioè, We Are è una suo serie su dei giovani inadeguati al mondo che devono vivere
assieme. Lui sempre forse
l'ha fatto sempre
su questa cosa,
ecco,
quindi, diciamo, punto di vista
a suo modo anche Suspiria qui tornano in maniera, comincio a dire un po' che abbiamo capito, però mi piace comunque lo stesso, questi momenti subliminali di sogni che sono flash improvvisi, che in Suspiri erano in qualche modo fondativi,
che sono mix sia tra cose che sono accadute che tra cose che non sono accadute, potrebbero accadere, cioè,
combinano
non
un pochino
banale,
inconsciamente,
no,
certo,
no,
certo.
E poi Mark Rylance
è stupendo. Chalamet secondo me è un po' rovina questo film. Chalamet non gli ho creduto manco un secondo,
sì,
io, perché è ecco e questo ci dovremmo riflettere. Qualcuno potrebbe difendere questa idea dicendo tanto il corpo di nei film di Guadagnino non è una cosa che deve essere realistica, o meglio deve
però
essere qualcosa con cui puoi identificarti, però
ecco,
qui
è sempre molto emotivo, diciamo. Cioè,
esatto,
diciamo, non è corporeo, non è fisico,
però ci
ma
devi credere,
emotivo,
però
qua,
ci credi.
Ti voglio smontare la cosa sul sangue. Mi è stato detto che in realtà è una versione quella che aveva pensato Guadagnino, c'era molto sangue, molto.
Ma io che ho detto, scusa, tu cosa mi stai smentendo? Io ho detto che
tu hai detto che lui non interessava, quindi vuol dire che gli interessava.
Vabbè,
gli
però la via che non che lui lo mette, però in realtà secondo me non gli interessa.
No, ne voleva mettere di più, quindi vuol dire che gli
interessa. Sì, ma che ce ne frega a noi.
Gli interessa, in realtà gli interessa.
Nel senso che secondo me lo utilizza come metafora, non ha un ruolo nel modo in cui si sentono i corpi in questo film. Quando secondo me quando compare il sangue, i corpi in qualche modo scompaiono e compare soltanto tanto la metaforone. Però non è, non, cioè secondo
beh,
me
diciamo,
semplifica
beh,
molto la
dialettica. Rimane sui carnefici, non sulle vittime.
Sì, no, no, bene, per dimenticare.
In realtà questa cosa è interessante. Secondo me non ha quella forza che aveva in Camino Your Name, che secondo me aveva invece.
Chiaro, certo.
Non è forse un ruolo, non è un ruolo per lui probabilmente.
Io non c'entro un cazzo, ho visto adesso Come le tartarughe di Biennale College. Dal trailer mi sembrava molto brutto, in realtà mi ha sorpreso perché è un film.
Ci sono le tartarughe ninja?
C'è mio amico Francesco Gheghi, attore che saluto, che proprio dopo non è venuto, ed è un film molto carino, molto scritto bene, con una storia familiare di questa madre che no, è carino, ve lo consiglio. E poi è la storia di una famiglia, di questa madre che purtroppo il padre se ne va, dice mi sono rotto il cazzo di star qua, vado a pensare come Duccio in Boris, no. E c'è la madre che per risposta a questo trauma si chiude dentro l'armadio della stanza e quindi rimane lì. Arriva il problema, ma che cazzo fai con il nome? Quindi è carino, mi sono inventato.
Ciamoni che narra i film.
No, bene, però rubriche brevissime, però
Happy
lo mettiamo
Man Alive un'altra volta.
Happy Man Alive un'altra volta.
Possiamo parlarne domani.
Domani.
Bella così.
Yeah.